Vogliamo aprire le nostre Bibbie nella lettera di Giacomo? Sì, torniamo lì, dopo un po' di tempo. Vogliamo continuare lo studio di questa lettera, non tanto grande, ma meravigliosa e potente. Allora vorrei fare un piccolo ripasso. Allora intanto stiamo al capitolo 4, allora Giacomo 4 versetti 11 e 12. Due versetti brevi, ma come il solito di lo stile di Giacomo, parla molto forte, molto chiaro. E abbiamo anche riflettuto sulla Chiesa, già grazie a Massimo ci ha portato a riflettere sulla bellezza della Chiesa, anche basandosi sul Salmo che abbiamo letto, versetto 21, questa città fortificata che Dio ha reso mirabile a Davide la sua redenzione con questa città fortificata. E veramente la Chiesa rimane l'unica espressione, cioè l'espressione più forte, più splendente sulla terra di Dio. Quando c'era Gesù era Lui che rappresentava Dio, era Dio stesso incarnato e rappresentava Dio come uomo perché potessimo contemplarlo senza essere distrutti. Ma poi quando è tornato in cielo ha lasciato a noi il testimone come discepoli suoi, come chiesa, di essere questa luce, di rappresentare Dio, di rappresentare Gesù direttamente qui sulla terra. E quindi la chiesa è preziosa, è la famiglia di Dio. E Giacomo ne parla parecchio, e anche in questi versetti, di un aspetto estremamente importante della Chiesa, ma vorrei fare un breve ripasso anche un po' per il contesto, un po' perché sono diverse domeniche che non abbiamo continuato l'insegnamento su Giacomo. Io avevo cominciato con voi dal capitolo 3, l'insegnamento, versetti 13 a 18, e qui abbiamo visto la saggezza che scende dall'alto, la saggezza celeste, quella di Dio, quella vera, che poi personificata nella persona di Gesù, perché letteralmente quando Gesù è sceso sulla terra, la saggezza di Dio è scesa sulla terra. E quindi se vogliamo capire bene la saggezza di Dio, basta guardare la vita di Gesù, la sua condotta, i suoi atteggiamenti, le sue azioni, i suoi insegnamenti, e capiamo la saggezza di Dio. E il versetto 13 dice così della saggezza di Dio: chi fra voi è saggio e intelligente, mostri con la buona condotta le sue opere compiute con mansuetudine di saggezza. E poi ancora il versetto 17: la saggezza che viene dall'alto anzitutto è pura, poi pacifica, mite, conciliante, piena di misericordia e di buoni frutti, imparziale, senza ipocrisia. E poi abbiamo visto anche, diciamo, dal capitolo 3, versetto 13, fino al capitolo 4, versetto 6, il contrasto tra la saggezza celeste e la saggezza terrena, naturale, diabolica, come dice anche nel versetto 14, sempre nel capitolo 3, versetto 14: ma se avete nel vostro cuore amara invidia e spirito di contesa, non vi vantate e non mentite contro la verità, perché allora vuol dire che non avete la saggezza di Dio. Perché questa non è la saggezza che scende dall'alto, ma è terrena, naturale e diabolica. Infatti dove c'è invidia e contesa c'è disordine e ogni cattiva azione. E se Gesù è l'esempio massimo della saggezza celeste, purtroppo l'esempio massimo della saggezza terrena, naturale, è il diavolo, perché è quella saggezza diabolica di questo mondo. E poi Giacomo conclude questa prima parte col versetto 6, capitolo 4, versetto 6, con una citazione dalla scrittura, proprio l'ultima frase del versetto 6, Dio resiste ai superbi e dà grazia agli umili. La superbia è una caratteristica principale della saggezza umana, mentre l'umiltà è una caratteristica principale della saggezza divina. Proprio il fatto che Gesù, che era Dio, si è fatto l'uomo. Lui che era tutto è diventato niente. Ma peggio che niente, si è immedesimato nel nostro peccato, senza peccare, lui non ha mai peccato, ma ha preso su di sé le nostre colpe, i nostri peccati, e quindi è morto per noi, per i nostri peccati. È stato giudicato e condannato per i nostri peccati, ma Dio Padre lo ha risuscitato il terzo giorno, come conferma che aveva accettato il suo sacrificio, il sacrificio di Gesù per i nostri peccati, e che chi si umilia davanti al Signore Gesù e riconosce il proprio peccato e la propria morte spirituale e la propria condanna che merita perché è un peccatore, ma va da Gesù, si umilia davanti a Lui e lo accetta come suo Signore e Salvatore, avrà il perdono dei peccati. E la garanzia di questo è il fatto che Dio Padre ha risuscitato Gesù dai morti. Vuol dire che Lui ha accettato il sacrificio di Gesù per noi. E vuol dire che credendo in Gesù abbiamo il perdono dei peccati, la vita eterna e la comunione con Lui per sempre. E quindi noi come Chiesa dobbiamo rappresentare, come discepoli di Gesù, dobbiamo rappresentare questa saggezza che viene dall'alto. Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili. Allora arriviamo al versetto 7, dal versetto 7 al versetto 10, sempre del capitolo 4, allora c'è questa esortazione, sottomettetevi dunque a Dio, ma resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi, avvicinatevi a Dio ed egli si avvicinerà a voi, pulite le vostre mani, o peccatori, purificate i vostri cuori o doppi d'animo, siate afflitti, fate cordoglio e piangete, sia il vostro riso convertito in lutto e la vostra allegria in tristezza, umiliatevi davanti al Signore ed Egli vi innalzerà. Sì, perché ha perdonato i nostri peccati se abbiamo fatto questo, se abbiamo creduto in Gesù e quindi ci siamo sottomessi a Dio. E questa è la massima espressione del nostro amore per Dio, perché per amare Dio, siccome è il nostro Dio, non possiamo amarlo senza sottometterci a Lui. E questa è la massima espressione del nostro amore per Dio. Quando hanno chiesto a Gesù, un fariseo, un dottore della legge, un esperto della legge di Dio, chiese a Gesù qual è il grande comandamento. E Gesù rispose dicendo, il grande comandamento è ama Dio, il Signore Dio tuo, con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, con tutta la mente tua, con tutte le tue forze. Però poi Gesù subito ha aggiunto, questo è il primo comandamento, ma il secondo, simile al primo, è ama il tuo prossimo come te stesso. e non possiamo amare Dio, non è esattamente la stessa cosa. Amare il prossimo è amare il prossimo, amare Dio è amare Dio, ma sono simili perché non si può amare Dio senza amare il prossimo. E non si può amare il prossimo senza amare Dio. Sono inscindibili. Se amiamo Dio, ameremo anche le sue creature. Ameremo le persone. Ameremo il nostro prossimo. Ameremo i fratelli della Chiesa, della nostra famiglia. E quindi Giacomo arriva a questo secondo aspetto, no? Versetto 11 e 12. E c'è una esortazione, proprio all'inizio del versetto 11. Non parlate male gli uni degli altri, fratelli. Non parlate male gli uni degli altri, fratelli. Giacomo avrebbe potuto dire tante cose e ha detto tante cose finora. Però qui adesso sta sottolineando questo aspetto dell'amore fraterno, perché se ci amiamo gli uni gli altri, non possiamo parlare male gli uni degli altri. Quindi, poi Giacomo ci ha già parlato di questo amore per il prossimo. E l'ha chiamato nel capitolo 1, versetto 25, la legge perfetta, cioè la legge della libertà. Poi nel capitolo 2, versetto 8, e questo lo leggo, Giacomo dice: certo, se adempite la legge regale, la legge del nostro re, che Gesù Cristo, come dice la Scrittura, ama il tuo prossimo come te stesso, fate bene. È proprio questa la legge perfetta, la legge della libertà, la legge regale. E qui Giacomo sta citando Levitico, capitolo 19, versetto 18, che ha citato Gesù diverse volte durante il suo ministero sulla terra. Ama il tuo prossimo come te stesso. Poi vorrei che leggessimo quello che dice Paolo in Romani, capitolo 13, dal versetto 8 a 10. Romani 13, 8 a 10. Non abbiate altro debito con nessuno se non di amarvi gli uni gli altri, perché chi ama il prossimo ha adempiuto la legge. Infatti il non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non concupire e qualsiasi altro comandamento si riassumono in questa parola: ama il tuo prossimo come te stesso. L'amore non fa nessun male al prossimo. L'amore quindi è l'adempimento della legge. E forse state pensando, ma perché non ha citato anche l'amore per Dio, il primo e grande comandamento? Ma non c'è bisogno, perché se noi stiamo osservando il secondo comandamento, che appunto è simile al primo, quello di amare Dio con tutto noi stessi, la conseguenza è che ameremo il nostro prossimo come noi stessi. E quindi quando Paolo dice questo sta comprendendo anche l'amore per Dio. Ecco perché è una legge regale, è una legge del nostro re. E guardando Gesù possiamo capire come lui ha amato noi, e così dobbiamo amarci gli uni gli altri. E vorrei tornare anche nel Levitico, e vorrei che anche voi guardaste con me il terzo libro dell'Antico Testamento, terzo libro della legge, perché la legge di Mosè sono i primi cinque libri della Bibbia. Allora, guardiamo proprio nel cuore della legge, una delle tante leggi che però Gesù ha individuato come il succo, il cuore di tutta la legge di Dio, che Paolo ha ribadito, che abbiamo appena letto. Allora, Levitico capitolo 19, abbiamo detto prima che Gesù e anche Paolo e anche Giacomo hanno citato questa legge che si trova nel versetto 18, Levitico 19, 18, la penultima frase: amerai il prossimo tuo come te stesso. Però io voglio leggere dal versetto 16 al versetto 18 per farci capire che quando Giacomo poi sottolinea un aspetto specifico, particolare, preciso dell'amore fraterno, dice: non parlate male gli uni degli altri, fratelli. E voglio leggere dal versetto 16 al versetto 18, Levitico 19, 16 a 18. Non andrai qua e là facendo il diffamatore in mezzo al tuo popolo. E questa parola tradotta diffamatore ha esattamente lo stesso significato della parola che noi non parlate male, cioè parlare male, che abbiamo nel Nuovo Testamento tradotto dal greco. La parola greca e la parola ebraica hanno lo stesso significato, che può intendere anche dire il falso degli altri, quindi calunniare, ma non solo, ha un senso più generico, quello di parlare male degli altri, anche se diciamo cose vere su quella persona di cui stiamo parlando. Ma se diciamo delle cose negative di quella persona, di quel fratello, anche se sono vere, stiamo parlando male di lui. Lo stiamo diffamando, lo stiamo mettendo in cattiva luce, perché stiamo parlando di cose negative nella sua vita, anche se fossero vere. E quindi qui Dio dice attraverso Mosè, ripeto, il versetto 16, non andrai qua e là facendo il diffamatore in mezzo al tuo popolo, né ti presenterai ad attestare il falso a danno della vita del tuo prossimo. Questa è la calunnia. Perché? Perché io sono l'Eterno. E Dio sta dicendo questo: dovete fare quello che dico perché io sono Dio, io sono l'Eterno, l'unico vero Dio, e sono il vostro Dio. Continuo, versetto 17, non odierai tuo fratello nel tuo cuore, rimprovera pure il tuo prossimo, ma non ti caricare di un peccato a causa sua, non ti vendicherai e non serberai rancore contro i figli del tuo popolo, ma amerai il prossimo tuo come te stesso. Io sono l'Eterno. Allora, torniamo in Giacomo, al capitolo 4, versetto 11, e guardiamo questa esortazione, che riguarda proprio l'amore fraterno. Non parlate male gli uni degli altri, fratelli. E poi ci spiega perché. Chi parla male del fratello, o chi giudica il fratello, parla male della legge e giudica la legge. Allora, la prima cosa che cogliamo qui, il primo perché non dobbiamo parlare male gli uni degli altri, non dobbiamo parlare male di un fratello, perché parlare male del fratello uguale giudicare il fratello. Quando stiamo parlando con un altro fratello, con un fratello di un altro fratello, stiamo parlando male di lui, stiamo dicendo male di lui, anche se fossero cose vere. Però stiamo giudicando davanti all'altro fratello. E quindi è grave, secondo Giacomo, quando parliamo male del fratello. Perché parlando male del fratello è uguale a giudicarlo. Ma poi ancora peggio, perché non abbiamo finito la frase è questa: chi parla male del fratello, chi giudica il fratello, parla male della legge. Ma di quale legge stiamo parlando qui? Dovrebbe essere scritto con la L maiuscola, perché sta parlando della legge di Dio, che si riassume nella legge regale, perfetta, della libertà, cioè la legge dell'amore. Ama il tuo prossimo come te stesso. Ma questa è una legge di Dio. E quindi quando parliamo male del fratello, non solo lo stiamo giudicando, ma stiamo parlando male della legge di Dio. E stiamo giudicando la legge di Dio. Perché Dio ci ha detto di non fare così. Dio ci ha detto di amare il prossimo, di amare nostro fratello. E allora non possiamo parlare male di lui. La legge ci dice che non dobbiamo parlare male degli altri, dei nostri fratelli, di un nostro fratello. Perché se lo facciamo, ci stiamo mettendo al di sopra della legge di Dio, capite? Perché Dio ha detto di non farlo. E quando lo facciamo, allora stiamo parlando male della legge di Dio. E con le nostre azioni stiamo dicendo che non sono d'accordo con la legge di Dio. E quindi sto giudicando la legge di Dio. Quando io giudico mio fratello, io sto giudicando la legge di Dio. Perché sto dicendo che io sono al di sopra della legge di Dio. Non sono d'accordo con la legge di Dio. E poi lui va avanti e dice nel versetto, sempre nel versetto 11: ora, se tu giudichi la legge, con la L maiuscola, quindi la legge di Dio, non sei uno che mette in pratica la legge. E quindi tu ti stai ergendo a giudice della legge di Dio quando giudichi tuo fratello, quando parli male di lui. Ma qui c'è un problema, dice Giacomo, nel versetto 12. Uno soltanto è legislatore e giudice della legge di Dio. Se no non sarebbe la legge di Dio. Uno soltanto è legislatore, quindi soltanto uno, l'Eterno, perché io sono l'Eterno, Yahweh, il vostro Dio, il Dio di Israele, il Creatore, il vero Dio. Uno soltanto, ci sono solo io. Io ho fatto questa legge, io ho dato questa legge. Io sono il legislatore e quindi sono l'unico giudice. Ma noi quando parliamo male del fratello e quindi lo giudichiamo, ci stiamo mettendo al di sopra della legge di Dio e quindi al di sopra di Dio. Ed è questo che sta dicendo Giacomo qui in questi versetti. Seguite il suo ragionamento molto chiaro e lineare. È logico. Quindi capiamo, fratelli e sorelle, la gravità di parlare male del fratello o della sorella. Perché quando facciamo così ci stiamo mettendo al di sopra di Dio stesso. Uno soltanto è legislatore e giudice. Chi è Dio, che può salvare e qui dice che può perdere, però la traduzione sarebbe che può salvare e distruggere. È Lui che salva, perdona chi ha creduto in Gesù e invece condannerà o confermerà la condanna e ci sarà l'esecuzione della condanna davanti al grande trono bianco, dove tutti i morti saranno vivi fisicamente perché risuscitati per andare davanti al giudizio di Dio. Però saranno morti spiritualmente perché sono morti nei loro peccati e quindi sarà confermata la loro condanna perché non avranno creduto in Gesù, quindi saranno giudicati secondo le loro opere. E siccome saranno trovati peccatori, mancanti, trasgressori della legge di Dio, saranno condannati alla morte eterna, alla punizione eterna, che è lo stagno di fuoco, dove non c'è più ritorno, e che Giovanni nell'Apocalisse chiama la morte seconda. E questo è il nostro Dio. Ma grazie, ringraziamo Dio per il suo amore, perché ci ha dato la via della salvezza, la via del perdono, la vita eterna in Cristo Gesù, perché Gesù è morto per i nostri peccati. Gesù è stato giudicato e condannato a morte per i nostri peccati. Ma siccome il Padre l'ha risuscitato, vuol dire che se crediamo in Gesù abbiamo il perdono dei peccati, la vita eterna, la comunione con Lui. Ma tornando al ragionamento adesso di Giacomo, quando dice nel versetto 12, uno soltanto è legislatore e giudice, colui che può salvare e distruggere. E poi fa questa domanda tagliente. Lo stile di Giacomo, che non ha peli sulla lingua, è molto sincero, molto schietto, molto diretto. Ma tu chi sei che giudichi il tuo prossimo? Sei Dio? No, non sei Dio. Diamo una risposta a questa domanda. Tu chi sei che giudichi il tuo prossimo? Io non sono Dio. E non sono neanche migliore di chi ha peccato. Figuriamoci a sfidare Dio. Ma io non sono migliore del mio prossimo, che non ha creduto ancora in Gesù, è morto nei suoi peccati, ma io non sono migliore di lui, in me, perché io sono un peccatore come lui. Io non sono migliore di mio fratello. L'unica differenza tra me e il non credente, la persona che ancora non ha creduto in Gesù, è che io sono stato salvato per grazia. Per la grazia di Dio mediante la fede in Gesù. Questa è l'unica differenza. Ma io sono un peccatore come tutti gli altri. Ecco chi sono io. Un peccatore salvato per grazia. Allora viene la domanda, che devi fare se tuo fratello ha peccato contro di te? O se vedi tuo fratello commettere un peccato? Perché in realtà qualsiasi peccato che si commette da parte dei fratelli nella Chiesa è un'offesa prima di tutto al Signore, ma poi al suo corpo. È un'offesa a Gesù Cristo, che è il capo della Chiesa, ma anche un'offesa al corpo della Chiesa, che siamo noi. Quindi se io vengo a conoscenza del peccato di un fratello, è sempre un peccato anche contro di me, anche se forse non l'ha fatto contro di me personalmente, ma l'ha fatto contro di me perché l'ha fatto contro il mio Signore e contro il suo corpo, la sua famiglia, la Chiesa, e quindi anche contro di me. Allora, che devo fare se mio fratello ha peccato contro di me? Tirare dritto e fare finta di niente? Oppure parlare con gli anziani della Chiesa? No. La soluzione non è parlare con gli anziani della Chiesa, la soluzione non è fare finta di niente e andare avanti come se non ci fosse stato un peccato. Vogliamo guardare in Matteo, e vi prego tutti quanti che avete la Bibbia di guardare insieme a me Matteo 15, cioè scusatemi, 18, capitolo 18, dal versetto 15 al versetto 17. 3 anni fa ho portato un messaggio su questo brano. Non ho scelto io di insegnare su Giacomo 4, 11 e 12, i fratelli mi hanno chiesto di farlo, e quindi dobbiamo tornare su questo brano, ma è un brano estremamente importante perché qui Gesù ci dà delle istruzioni molto chiare, lineari, semplici da capire, ma purtroppo molto difficili da mettere in pratica. E qui Gesù sta parlando nel contesto della Chiesa, perché la Chiesa si stava già formando nei discepoli di Gesù. E sono solo due brani dove si parla della Chiesa in Matteo. Il primo brano è nel capitolo 16, quando Gesù chiede ai discepoli: cosa dicono le persone che io sia? E Pietro dice: tu sei il Cristo, il figlio dell'Iddio vivente. E anche in quell'occasione Gesù parla della Chiesa, perché questa verità a cui crediamo, che Gesù è il Cristo, quindi l'adempimento delle profezie dell'Antico Testamento, è mandato da Dio, ma che anche il figlio di Dio è Dio stesso incarnato, questa verità, su questa verità si costruisce la Chiesa, questo è il fondamento della Chiesa. E lì Gesù parla della Chiesa. E poi in Matteo 18, poco dopo, Gesù parla di nuovo della Chiesa, perché queste istruzioni riguardano l'amore fraterno. E sono istruzioni estremamente pratiche riguardo al problema del peccato nella Chiesa, di un fratello che pecca contro di me. Come mi devo comportare? E Gesù lo dice qua, versetto 15. Se tuo fratello ha peccato contro di te, va e convincilo fra te e lui solo. Qualche volta mi è capitato di riprendere un fratello su questo, e nel farlo ho sbagliato io, perché nella riprensione che gli ho fatto stavo facendo lo stesso peccato, cioè l'ho ripreso davanti agli altri per il fatto che lui stava parlando male di un altro fratello davanti agli altri. E mi state seguendo? Quanto possiamo essere incoerenti e ipocriti e peccatori? Perché io ho detto: fratello, tu non devi dire queste cose davanti a noi, hai parlato col fratello, devi parlare con lui, ma io intanto stavo dicendo questo, lo stavo riprendendo davanti agli altri fratelli, invece di prenderlo da solo. È così facile cadere in questo peccato. Sono convinto che non ci sia nessuno che possa dire che non abbia fatto questo peccato. Io devo confessare che l'ho fatto e l'ho fatto tante volte. E ringrazio il Signore per il suo perdono. E ringrazio il Signore anche per il perdono dei fratelli. E ringrazio i fratelli per il loro perdono e il loro amore. Il primo passo, perché che Gesù ci dà quattro passi nelle sue istruzioni, e il primo passo, e bisogna sempre cominciare con questo, ed è quello più difficile, perché tutto cade sulle mie spalle, tutto sono io che devo farlo, devo andare da questo fratello da solo, e lo scopo è quello di convincerlo del suo peccato, che mi ascolti, perché lo voglio guadagnare. È un atto di amore quando facciamo questo, ed è un atto di amore perché andiamo da lui soli a parlare con lui in privato, a tu per tu, perché amiamo questo fratello, lo vogliamo guadagnare, non vogliamo svergognarlo davanti agli altri, non vogliamo umiliarlo davanti agli altri, lo vogliamo recuperare, guadagnare, che si metta di nuovo sulla strada giusta, che riconosca il suo peccato, l'abbandoni, che vada sulla strada giusta, perché lo vogliamo perdonare. E poi tutto questo discorso di Gesù dal versetto 15 al versetto 17 invece in realtà sta in un discorso più grande sul perdono, che va dal versetto 15 fino alla fine del capitolo 18, al versetto 35. Gesù sta parlando dell'importanza, della indispensabilità del perdono. Il perdono deve essere una mia caratteristica, che io sia sempre pronto a perdonare i fratelli. Nel versetto 21 Pietro dice a Gesù, pensando di essere molto spirituale, perché i maestri degli ebrei dicevano che bisogna perdonare il fratello tre volte. E Pietro dice al Signore, versetto 21, Signore, quante volte perdonerò mio fratello se pecca contro di me? Fino a sette volte? Mamma mia, molto più bravo dei maestri ebrei. E come risponde Gesù, versetto 22, non ti dico fino a sette volte, ma fino a 70 volte sette. Facciamo il conto, 490. Ma c'è davvero in mezzo a voi qualche fratello che ha peccato contro di te 490 volte? Perché magari puoi dire, quando arriva il 491, se avete fatto il conto, ma se avete fatto il conto vuol dire che non avete perdonato neanche la prima volta. Capite? La forza delle parole di Gesù, altro che Giacomo. Ma anche se abbiamo perdonato un fratello 490 volte, che poi non possiamo ricordarlo, e non vogliamo, perché sennò vuol dire che non abbiamo neanche perdonato la prima volta, e tutte le 490 volte. Ma se arriva il 491 vuol dire che allora non lo devo perdonare più. Non è questo il senso delle parole di Gesù. Il senso delle parole di Gesù è che dobbiamo perdonarci sempre. Sempre. Anche mille volte se fosse necessario. Ma ripeto, non facciamo il conto. Sennò vuol dire che non abbiamo mai perdonato il fratello. Ma basta che guardi me stesso davanti al Signore. Perché Gesù può dire questo? Io Gesù quante volte mi ha perdonato a me? Quante volte ho peccato contro il mio Signore Gesù? Da quando ho creduto in Gesù. E io ho creduto in Gesù da piccolo e sono abbastanza grande adesso. Quindi sono tantissimi anni e io pecco più di una volta al giorno. E quanti giorni ci sono nell'anno? 365. Quindi poco dopo un anno già sono arrivato a 490 contro il mio Signore. Ma sono molto di più. E poi quanti anni sono? E Lui continua a perdonarmi. Il perdono deve essere una caratteristica importante, fondamentale della Chiesa e di ogni singolo fratello e sorella. Perché? Perché Gesù ci ha perdonati. Ed è grazie al perdono di Gesù che noi abbiamo la vita eterna. Abbiamo il perdono, fratelli. E non è una cosa importante, è capitale. È tutto nel nostro rapporto col Signore. E noi come Chiesa rappresentiamo il nostro Signore Gesù. Perché Gesù dice così? Va e convincilo fra te e lui solo. E ci sono tanti motivi. Ma il primo motivo è perché lo amo, questo fratello. E veramente lo voglio guadagnare. E guadagnarlo vuol dire che arriviamo al perdono. Ce lo faccio per il suo bene. Non è una mia vendetta. Non è per ripicca, farlo sentire male. Al contrario. Io non lo voglio svergognare. Io voglio risolvere con lui da solo, senza che lui venga svergognato, umiliato davanti alla Chiesa. O anche davanti a un altro fratello. Ecco la gravità quando io parlo con un altro fratello, male di questo fratello. Anche se sto dicendo una cosa vera, forse. Dico forse, perché ci possono essere anche dei fraintesi, delle incomprensioni, delle interpretazioni sbagliate, delle azioni di un fratello. Ecco anche perché devo andare da lui da solo, per dargli la possibilità, per proteggerlo, per dargli la possibilità di pentirsi e chiedere perdono, cambiare, migliorare, crescere, appunto senza svergognarlo, umiliarlo davanti agli altri. E poi per evitare che lui commetta lo stesso peccato contro altri. Questa è anche una motivazione forte, perché io vado da lui da solo, perché lo voglio recuperare. E poi anche per dargli, e questo è importante, fratelli, la possibilità di difendersi, di spiegarsi. Perché forse non ho capito bene guardando da fuori. Perché il cuore non lo vedo. Allora quando parlo con lui da solo, gli sto dando la possibilità di parlare, di spiegarsi. E quindi mi sto dando a me la possibilità di scoprire le sue motivazioni, gli sto dando la possibilità di aprire il suo cuore. Perché mi può spiegare perché l'ha fatto. E forse così posso anche alleggerire il colpo in qualche modo, immedesimandomi in lui, ascoltandolo, capendolo. Forse qualcun altro è stato la causa. Forse io stesso, forse il fratello ha peccato contro di me perché io, con qualche mio comportamento, atteggiamento, parola, azione, reazione, l'ho provocato. E quindi mi dà l'occasione a me di chiedergli perdono se ho sbagliato in qualche cosa nei suoi confronti e che non mi sono reso conto. perché raramente sono senza nessuna colpa quando un fratello pecca contro di me. E quindi anche se la mia colpa è soltanto un decimo della colpa, e magari sono convinto che 9 decimi sono suoi, ma io gli devo confessare quel decimo e chiedergli perdono per quel decimo, al di là di quello che fa lui, sempre con la preghiera, col desiderio e l'amore, che anche lui possa riconoscere la sua parte, per essere a posto col Signore, e quindi con la Chiesa, e continuare a essere una luce nel mondo. Ma lo faccio anche perché lui scopra il suo peccato. Forse non l'ha capito lui bene il suo peccato. Forse l'ha commesso senza rendersi conto o non apposta. O forse potrei scoprire addirittura parlando con lui e aprendoci l'uno con l'altro che non ha peccato per niente, ma che è stato un malinteso, un pregiudizio. Ho giudicato le sue motivazioni. Qual è l'unico caso in cui non è necessario confrontare il fratello che ha peccato contro di te? Io vorrei proporre che c'è un caso dove possiamo decidere di non parlare col fratello. Potrebbe essere quando io sono riuscito a portare il suo peccato, la sua offesa nei miei confronti, alla croce, lasciandolo lì. E quindi riuscire veramente a dimenticare quell'affronto, quell'offesa. E quando incontro il fratello, quando lo vedo, non sto pensando a quello che ha fatto, perché l'ho lasciato alla croce. E non ho più nessun problema con questo fratello. Non c'è più questo suo peccato tra me e lui. Allora, forse, potrei considerare di non confrontarlo. Però, devo anche pensare questo. Lui rischia di commettere questo stesso peccato con qualcun altro se io non lo confronto? Allora è giusto farlo. Ma capire, sempre per amor suo. Sempre per amore suo. Stiamo parlando dell'amore fraterno, che vogliamo recuperare il fratello. E vogliamo che stia bene col Signore e tra di noi e con me. E che sia una luce che brilli in questo mondo. E cosa dovresti fare quando un fratello comincia a parlarti del peccato di un altro fratello? Dovresti fermarlo e non permettere che continui a parlare dell'altro fratello, che parli male di lui, ed esortarlo a mettere in pratica Matteo 18, 15 a 17, per non essere tu coinvolto nelle maldicenze. E poi un'altra domanda: se hai guadagnato tuo fratello, quindi ha riconosciuto il suo peccato, l'ha confessato, ha chiesto perdono anche a me, ha chiesto perdono al Signore, ma anche a me, allora posso parlare del suo peccato con qualcun altro? No. Il discorso è chiuso. Io devo comportarmi con lui come se non avesse mai peccato contro di me, perché così il Signore fa con me. Questo è l'amore di Dio per me, questo è il Vangelo, la bellezza del Vangelo. E che facciamo parte di questa Chiesa che è la nostra fortezza, il nostro rifugio, la nostra famiglia, l'amore che abbiamo gli uni per gli altri. E poi velocemente, fratelli, passiamo agli altri passi che sono anche facili da capire, ma forse anche un po' difficili da mettere in pratica. Però penso che il primo passo è quello più difficile, ma è anche quello più importante, Perché se noi facciamo bene il primo passo di parlare con Lui da solo, e se io sono sincero e amorevole e umile nei confronti di mio fratello, lo faccio veramente per il suo bene, e se Lui è sincero, probabilmente quasi sempre tutto si risolve lì. Ma se non dovesse risolversi, ma è raro, ripeto, fratello, lo dico anche per esperienza, è raro che quando si fa così che non si risolve il problema e che non c'è perdono e amore e diventiamo più amici di prima. Quasi sempre succede così. Ma quando raramente può succedere che invece il fratello non accetta, non ascolta, e quindi se non ascolta, cosa dobbiamo fare? Ecco il secondo passo nel versetto 16. Ma se non ti ascolta, prendi con te ancora una o due persone, affinché ogni parola sia confermata per bocca di due o tre testimoni. Due o tre testimoni, perché se prendo una persona, sono io e lui che parliamo di nuovo con questo fratello che ha peccato contro di me. O prendo due, quindi possiamo essere tre che parliamo con questo fratello. Perché questo? Lo dice qui. Per essere testimoni. Ma questi testimoni non servono soltanto per verificare come stanno le cose, ma danno molta oggettività a quello che stiamo facendo. Perché io quando parlo da solo col fratello, forse è difficile per me essere oggettivo e onesto totalmente con me stesso. E così è anche il fratello che io sto riprendendo. Forse anche lui ha difficoltà a essere oggettivo e onesto con se stesso. Allora chiamare un'altra persona o altre due persone della Chiesa, che possono essere anche anziani, in questo caso, allora sì, possiamo chiamare anche un anziano, due anziani. Non necessariamente, ma un altro fratello o due fratelli. Tra sorelle, possono essere sorelle. Il motivo è perché ci sia più, cioè massima oggettività. E anche un aiuto a convincere questo fratello, se non riesco a convincerlo. Mi faccio forte quell'altro fratello o gli altri due fratelli che sono d'accordo con me. E forse lui davanti a me non si convince, ma siamo in due o in tre, allora forse si convincerà. O forse mi convincerò io che aveva più ragione lui che me. E quindi io mi devo umiliare davanti al fratello e chiedere perdono da lui. Perché questi fratelli da fuori, oggettivi, dicono: guarda Jonathan, forse il problema sei più tu che questo fratello. E così io mi posso umiliare e chiedere perdono. Poi il versetto 17, prossimo passo, il terzo passo: se rifiuta di ascoltarli, noi due o tre, dillo alla Chiesa. Dillo alla Chiesa. Cosa vuol dire dirlo alla Chiesa? Non vuol dire che allora durante il culto o alla fine del culto o la seconda parte del culto, dove c'è comunione fraterna, soggetti di preghiera, testimonianze, si parla anche del messaggio magari, questo tempo insieme di partecipazione, io mi alzo e dico alla Chiesa che questo fratello ha peccato, non mi ha ascoltato, ho preso uno o due altri fratelli per parlare con lui, non si è convinto, non ha ascoltato, continua a rimanere nel suo peccato, giustificarsi, a non vedere come stanno le cose. Allora, no, parlare con la Chiesa non vuol dire questo. Si parla alla Chiesa attraverso gli anziani, si va dalle guide della Chiesa, dai conduttori della Chiesa. Allora sì, si parla con loro ufficialmente, che rappresentano tutta la Chiesa, sono le guide, e poi loro decideranno come, saranno loro poi a comunicare con la Chiesa il problema di questo fratello. Ma perché lo fanno? Perché bisogna dirlo a tutta la Chiesa? Perché così veramente vogliamo fare di tutto per guadagnare questo fratello. Allora, se non è riuscito Jonathan insieme a due altri a convincerlo, allora adesso che tutta la Chiesa sa di questo peccato, allora ogni fratello, ogni sorella andranno da lui per supplicarlo di ragionare e di capire il suo peccato, di accettarlo, di confessarlo e abbandonarlo e di chiedere perdono. Pensate che pressione poi, ma è raro che si arrivi a questo. Ripeto, se facciamo bene le cose, normalmente basta solo il primo passo, qualche volta il secondo passo con due o tre, cioè io con un altro o altri due, ma purtroppo qualche volta, ma proprio raramente succede che tutta la Chiesa deve sapere, ma lo fa. Ci deve essere questo periodo dove tutta la Chiesa con amore vada a questo fratello personalmente, di fratello, vedi cosa dice la parola, vedi che la Chiesa ravvediti fratello, perché ti amiamo e vogliamo che tu stai in mezzo a noi. E se poi dopo questo periodo non succede questo, allora si arriva al quarto passo, che è la seconda parte del versetto 17. E se rifiuta di ascoltare anche la Chiesa, sia per te come il pagano, cioè uno delle nazioni, lo straniero. Non è che lui è veramente uno straniero, ma dobbiamo comportarci con lui come se fosse uno straniero, un estraneo, cioè non parte della Chiesa. Quindi dobbiamo continuare a amarlo come amiamo i non credenti, perché vogliamo raggiungergli col Vangelo. E quindi dobbiamo continuare a amare questo fratello e anche parlare con lui, sempre con lo scopo di farlo tornare in sé. O che si converta veramente se non è un figlio di Dio. Perché a questo punto viene il dubbio, non conosciamo il cuore, ma quando resiste davanti all'amore di tutta la Chiesa che lo sta travolgendo, ma con amore dico, e non accetta, allora può venire il dubbio. E allora dobbiamo trattarlo come se fosse un estraneo, che non fosse un fratello in Cristo. Oppure come il pubblicano, cioè l'esattore delle tasse, quindi come uno che sta nel peccato, perché in realtà sta nel peccato, perché i pubblicani rappresentavano il peccato, proprio il massimo del peccato in Israele in quei tempi. E quindi la disciplina, che è questo quarto passo, che noi dobbiamo considerare questo fratello come se non fosse un fratello, come se fosse un peccatore, quindi non salvato. Questa è l'ultima spiaggia, questa è la disciplina che esercitiamo come ultima spiaggia. E il motivo è perché se non accetta la convinzione di tutta la Chiesa, ripeto, di tutta la Chiesa, perché tutti i fratelli sono andati da lì, vuol dire che è ribelle, estremamente orgoglioso e testardo, cosa che va al di là, molto al di là del peccato in sé che aveva fatto. Adesso il peccato è molto più grande. E poi serve la purificazione della Chiesa. Il lievito, è proprio quel versetto in 1 Corinzi 5, da 6 a 8, che Massimo ha insegnato alla Pasqua. Gesù è la nostra Pasqua, quindi noi dobbiamo essere come pani azimi, cioè senza lievito, il lievito simbolo del peccato. Ma lì era proprio nel contesto della Chiesa, di una persona nella Chiesa che era stata messa sotto disciplina. E poi dobbiamo proteggere la Chiesa dal peccato, appunto dal lievito, che poi si spande e corrompe tutta la Chiesa se non affrontiamo il peccato nella Chiesa. Questo riguarda l'interno della Chiesa, dentro. E poi anche per proteggere la testimonianza della Chiesa, fuori, nel mondo. Perché il mondo quando ci vede ci deve vedere senza peccato. Noi rappresentiamo Gesù, dobbiamo essere luce, non buio nel buio, ma luce nel buio. E poi l'ultimo motivo, in questo caso vogliamo sì che il fratello sia svergognato, umiliato, ma sempre con la preghiera e il desiderio forte, perché lo amiamo, che si penta e ritorni per guadagnarlo, per perdonarlo. Amen.